Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, per questa sera devo dire che ho ammucchiato parecchi temi, non credo che riusciremo a toccarli tutti. Però parleremo sicuramente della votazione del Parlamento europeo che ha approvato il provvedimento per il connettore USB-C, parleremo di altri utilizzi inquietanti dell'intelligenza artificiale e delle nuove norme, sempre dell'Unione europea, per proteggere i cittadini da eventuali abusi, dell'impatto ambientale dei cosiddetti dark data, poi scopriremo cosa siano, delle ultime trovate di Elon Musk, se abbiamo tempo anche degli store di Apple e Google, insomma, tanta, tanta roba. Nella seconda parte della trasmissione, invece, avremo un ospite che ci guiderà, ci spiegherà un po' qual è la situazione della rete, della fibra in Italia, facendo una sorta di excursus storico e analizzando un po' quello che sta succedendo adesso. Ma come al solito Doppio Clic comincia con un brano e come al solito il brano è collegato a un evento di cronaca. L'evento di cronaca purtroppo è tutt'altro che lieto e riguarda la morte di Culio, deceduto a 59 anni, si presume per un infarto. Se non avete in mente chi sia Culio, è l'uomo che ha scritto e interpretato questa canzone qua.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night.
Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why.
after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Questo era Gangsta's Paradise, brano con cui nel 95 Coolio ha vinto anche un Grammy. Prima di partire con le notizie della settimana, io vi ricordo che potete interagire con me scrivendo a doppioclick@radiopopolare.it per segnalare qualsiasi cosa per la trasmissione, per fare complimenti, per fare critiche, insomma quello che volete. E invece per parlare con me in diretta potete utilizzare l'indirizzo diretta@popolarenetwork.it per l'email, oppure inviare sms a Telegram o Telegram al 331-62-14013, come fa Charlie, che tocca un nervo scoperto ricordandosi della mia fede nerazzurra e mi ha detto: ti hanno messo la partita di martedì. E infatti io sto dimostrando un grande livello professionale tenendo spenta la televisione nello studio 3 e concentrandomi sulla trasmissione. Ma andiamo a vedere che cosa è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. E partiamo dall'Unione Europea. Perché? Perché c'è stata, l'avete già sentito nel giornale radio, l'avete già sentito in esteri, la votazione del Parlamento Europeo che ha approvato la nuova norma che prevede un caricatore unico per tutti i dispositivi elettronici, caricatore unico che dovrà utilizzare la porta USB-C. Allora, sembra che tutti siano molto contenti di questo provvedimento. Io faccio un po' il bastian contrario per una serie di motivi. Allora, a differenza della normativa che è in fase di sviluppo per quanto riguarda gli smartphone, ne abbiamo parlato 2 settimane fa proprio qui a Doppio Click, e che oggettivamente aiuterà molti consumatori, l'impatto di questa norma è un po' sovrastimato, perché si parla di 100 tonnellate di rifiuti elettronici in meno, come se adottare lo stesso tipo di connettore portasse a un minor utilizzo dei caricabatterie intesi come il trasformatore e il cavo. Ora, in realtà, non so voi, ma è da qualche annetto che io ho notato che i caricatori hanno una bellissima porta USB che permette di attaccare qualsiasi cavo indipendentemente dal modello del caricabatterie, e di conseguenza l'unico problema sono i cavetti. E tutta la questione si sarebbe potuta risolvere anche in un altro modo. Non so se avete presente quelli che alcuni chiamano ragni o piovre o polipetti, insomma quei bellissimi cavi con tanti tipi di connettori e un solo attacco USB che in pratica diventano dei cavetti universali. Ecco, sarebbe bastato forse obbligare i produttori di smartphone a fornire quel tipo di cavo e a non inserire il caricabatterie, quindi il trasformatore, all'interno delle confezioni per ottenere lo stesso risultato senza gli effetti negativi. Quali sono gli effetti negativi? Allora, per spiegare un possibile effetto collaterale negativo di questo, citiamo l'azienda che viene considerata nemica di questo provvedimento, cioè Apple, l'unica azienda che utilizza un connettore diverso, utilizza ancora Lightning. Comunque avrà tempo fino al 2024 per adattarsi all'USB-C. Quello che dicono dalle parti di Apple quando devono argomentare la loro opposizione a questo provvedimento è che si tratta di un freno all'innovazione, e devo dire che non hanno proprio tutti i torti, perché fino ad oggi l'evoluzione dei connettori è stata lasciata all'autonomia delle aziende. Adesso voglio proprio vedere quale sarà l'ufficio di sviluppo e ricerca che si mette a studiare un nuovo connettore sapendo che non potrà essere utilizzato fino a quando l'Unione Europea non aggiorna la legislazione. Ultima chicca sulla vicenda: se si va a cercare tra i rumors di qualche anno fa, c'è qualcuno, e in particolare degli influencer che avevano captato delle indiscrezioni, che sostiene che USB-C in realtà l'abbiano sviluppato proprio nei laboratori di Apple. L'iperattività dell'Unione Europea in questo periodo riguardo al digitale però non si esaurisce con i connettori USB-C. C'è una nuova iniziativa legislativa dell'Unione e che dovrebbe prevedere un sistema, diciamo, facilitato, agevolato per i cittadini dell'Unione Europea che dovessero o volessero fare causa a qualcuno per l'abuso nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per il momento si tratta di qualcosa di molto molto vago, ma in ogni caso dovrebbe essere una sorta di corsia preferenziale che dovrebbe consentire un risarcimento nel momento in cui qualcuno dovesse essere discriminato da un uso illegittimo degli algoritmi di intelligenza artificiale. E il fatto che ci sia la necessità di una norma del genere viene confermato a distanza, dobbiamo attraversare l'Atlantico però in questo caso, perché negli Stati Uniti invece l'intelligence, quindi stiamo parlando di tutto quel bel blocco di agenzie dalla NSA alla CIA e FBI eccetera eccetera, stanno sviluppando un sistema che si chiama, immagino si possa leggere, HIATUS, The Human Interpretable Attribution of Text Using Underline Structure. Di cosa si tratta? Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale che in teoria dovrebbe riuscire ad attribuire a un autore gli scritti anonimi. Non è una cosa particolarmente rassicurante, soprattutto il fatto che lo stiano sviluppando dalle parti dell'intelligence, perché è qualcosa che nell'immaginario del Grande Fratello diventa veramente, veramente qualcosa di pericoloso. L'unica applicazione utile che viene citata in questa intervista che è stata pubblicata su The Register è quella di poter distinguere il fatto se un testo sia stato prodotto da un algoritmo oppure da una persona in carne e ossa. Insomma, l'algoritmo è in grado di individuare l'algoritmo, ma purtroppo temo che l'utilizzo di questo tipo di tecnologia potrebbe avere delle distorsioni, soprattutto se pensiamo al momento in cui dovessero metterci le mani su dei paesi molto democratici come Arabia Saudita, Iran, gente del genere. Intanto su Telegram Carlo fa una segnalazione, io cerco di interpretarla col fatto che alcuni portatili hanno l'entrata fatta come l'USB dei telefonini e pensa, si chiede, immagino, che watt, ampere, eccetera siano diversi e si rischi di bruciare le macchine. Allora, Carlo, faccio una piccola parentesi perché ho sperimentato questa cosa. In questo weekend ero via per lavoro a un evento di 3 giorni e tra tutte le cose che potevo dimenticare a casa ho dimenticato il caricatore del mio portatile. Il mio portatile, di cui non dirò la marca, ha una connessione USB-C per ricaricarlo. Preso dalla disperazione, ho provato a caricarlo col trasformatore dell'iPhone, non lo carica, non c'è niente da fare, però danni non ne ha subiti. Sono già le 21:15 e quindi la mia previsione di non riuscire assolutamente a toccare tutti gli argomenti che avevo messo in scaletta sta andando ad avverarsi. È il momento di ascoltarci un altro brano e io non seguo la deprecabile deriva dei colleghi Pestalozza e Diegoli che si stanno dando a un'ondata futurista, però devo dire che il gruppo in questione è un po' nazi, lo è, ma siccome c'è uno slash in stato di grazia in questo brano, ci ascoltiamo i Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine.
Where do we go now? Where do we go?
Le 21.21, il countdown mi dice che ho ancora 7 minuti prima di arrivare al stacco pubblicitario che divide in due la puntata, e quindi partiamo subito col secondo giro di notizie sul mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, nel frattempo con questa storia dell'USB-C ho scatenato l'inferno, c'è un SMS di un ascoltatore ascoltatrice che non si firma, che dice: a me succede regolarmente, ma Marco Schiaffino che dimentica il caricatore del laptop, l'apocalisse è vicina. È vero, di solito dimentico regolarmente lo spazzolino, questa è la prima volta che mi capita di fare una cosa del genere. Per fortuna un collega che aveva lo stesso modello di computer mi ha prestato il suo caricatore, quindi tutto è finito bene. Vincenzo invece segnala che l'USB-C sarebbe stata creata da Intel, AMD e HP. Allora, in realtà da quel che so è stato, e anche il link che mi ha legato via Telegram lo dice, è stata una cooperazione di varie aziende, e ti faccio notare che l'attribuzione a Intel è semplicemente perché quello è un blog di Intel, e mi sa che se andiamo su quello di HP dice che è stata HP, eccetera, eccetera, eccetera. Ma allora veniamo a un altro strumento di comunicazione, perché utilizzo questo spazio per parlare di un problema segnalato da Grazia, che è un'abbonata da radio che mi ha scritto in settimana a doppioclick@radiopopolare.it dicendo: ho ricevuto da Google un'email in cui si comunica che qualcuno mi ha aggiunto come account di recupero del suo account Gmail. Non lo conosco, non mi sono fidata a cliccare su Disconnect Mail per timore che sia un malware. Puoi darmi qualche indicazione? Allora, io sono andato a cercare in giro. Intanto inquadriamo il tema. Quando noi facciamo un account Gmail ci viene chiesto di inserire un altro indirizzo di posta elettronica che possiamo utilizzare per recuperare le credenziali. È qualcosa che viene fatto abbastanza normalmente con qualsiasi tipo di servizio di posta elettronica. Di solito però è un nostro indirizzo di posta elettronica. E girando un po' per il web, e in particolare su Reddit, ho scoperto che è un problema abbastanza comune. Addirittura ci sono degli utenti che hanno ricevuto questo tipo di collegamento da 7 indirizzi di posta elettronica diversi. Ora, dalle parti di Gmail, dicono, quindi di Google, dicono che non c'è niente da temere. Qualcuno ha analizzato il link di disconnessione e non sembra essere un link malevolo, quindi non c'è un malware, non ci sono pagine di phishing, non ci sono pericoli. Però uno degli utenti, e io sono abbastanza d'accordo, sostiene che questa possa essere una tecnica per andare a sondare vari indirizzi di posta elettronica e vedere quali sono effettivamente utilizzati da qualcuno, perché in circolazione ci sono tantissimi indirizzi Gmail che in realtà sono stati abbandonati oppure non vengono mai aperti. Ecco, se qualcuno fa click su Disconnect significa che lo usa regolarmente, e di conseguenza un eventuale pirata informatico potrebbe poi portare un attacco. In ogni caso, quell'email non dovrebbe essere pericolosa. Il mio suggerimento, grazie, è semplicemente quello di ignorarla. E proseguiamo con una doppia notizia, e per darla io mi aggancio a un'email che ha mandato Max poco fa, diretta a popolarenetwork.it, in cui segnalava il fatto che Papa Francesco ha ricevuto in udienza Tim Cook, amministratore delegato della Apple. Perché parto da lì? Beh, perché questa tendenza a glorificare e esaltare l'ego dei personaggi legati alle aziende tecnologiche forse non sta facendo bene a tutti, e in particolare non fa molto bene a Elon Musk. Allora, Elon Musk ne ha combinato un po' in questi giorni. La prima è stata la presentazione del suo robot Optimus. Non so se tutti hanno seguito la vicenda, ma Elon Musk era stato seppellito dalle risate quando all'ultimo evento di Tesla, per mostrare il suo robot, ha preso un poveraccio e l'ha fatto vestire con una tutina che lo faceva somigliare al robot e l'ha fatto ballare per la stanza. Il giorno dopo sui social naturalmente si è scatenato l'inferno. A questo giro invece ha fatto vedere veramente due prototipi del robot, uno più avanzato, l'altro meno avanzato. Devo dire che i commenti online comunque sono piuttosto orientati allo scetticismo, anche perché quello meno avanzato barcollava per il palco come nemmeno l'ubriaco del paese quando torna dal bar alle 4 del mattino, mentre l'altro era addirittura inchiodato su una specie di paletto che lo teneva in piedi. Insomma, non è stata strabiliante la cosa. Però dove arriviamo veramente al delirio di onnipotenza è quando Elon Musk via Twitter ha pubblicato una sua proposta di pace tra Ucraina e Russia, andando addirittura a proporre di rifare i referendum sotto il controllo dell'ONU, perché in questo modo, secondo lui, se la popolazione votasse contro l'annessione alla Russia, a quel punto i russi si ritirerebbero spontaneamente, dando poi tutta una serie di indicazioni anche per i rifornimenti d'acqua alla Crimea. Insomma, si è messo a giocare al presidente dell'ONU. Non l'ha presa bene nessuno, non l'ha presa bene i suoi follower, non l'ha presa bene nemmeno Zelensky. Non mi risulta che Putin o qualcun altro dalle parti del Cremlino abbia commentato. Credo che le uniche domande che emergono da tutto questo siano: che diavolo si fuma Elon Musk e perché non offre? Allora, siamo arrivati al blocco pubblicitario, quindi noi ci fermiamo per 49 secondi e poi torniamo in onda con la seconda parte di Doppio Click. Baby, can't you see I'm calling a guy like you? Should wear a warning, it's dangerous. I'm falling, ooh. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it, ooh. I can't calm down, losing my head, spinning round and round. Can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sipping on the taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Mm-hmm.
It's getting late to give you up. I took a sip from the devil's cup. Slowly, it's taking over me. Ooh. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? Don't you know that you're toxic? Don't you know that you're toxic?
Le 21:32 minuti, questa è Radio Popolare, questa è Doppio Click e adesso introduco la nostra ospite. Buonasera Mila Fiordalisi.
Buonasera a voi.
Allora, Mila Fiordalisi, direttrice di Corcom, l'ho chiamata questa sera per parlare insieme di Rete Unica. Il tema è quello della fibra in Italia, tema che nel nostro paese è piuttosto annoso e che sembra più o meno forse essere arrivato a una soluzione. Adesso vediamo, ne parliamo con Mila. E Mila, io partirei proprio dal perché c'è un ritardo in Italia e bisogna tornare alla SIP quasi?
Beh, adesso non torniamo così indietro nel tempo, però guardando avanti c'è un progetto che si va configurando. Entro la fine di ottobre il memorandum che è stato siglato tra TIM e Open Fiber, che sono le due aziende protagoniste di questa vicenda, dovrebbe venire a conclusione. In realtà ci si attendeva una proposta di accordo cosiddetto vincolante già prima, ma la caduta del governo Draghi ha provocato una inevitabile impasse su questo dossier. Però dobbiamo dirci che il 26 settembre, quindi il giorno dopo le elezioni, il titolo TIM ha registrato un balzo in borsa addirittura del 7%, proprio perché la vittoria del centrodestra in qualche modo dovrebbe favorire questo piano, un cosiddetto piano Minerva, che prevede, come dicevi tu, non proprio un ritorno alla SIP, ma un ritorno a un controllo, definiamolo di Stato, attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto che si va prefigurando vedrebbe Cassa Depositi e Prestiti appunto nella maggioranza di TIM e quindi a sua volta al controllo di questa rete unica. Ricordo che Cassa Depositi e Prestiti in questo momento è azionista di TIM al 10%, sono i francesi di Vivendi a detenere la quota più elevata, con quasi il 24%, e che Cassa Depositi ha il 60%
di Open Fiber,
esattamente.
Senti, io ti chiedo però di fare un passo indietro, nel senso che io dicevo prima che ci trasciniamo questa situazione da parecchio tempo e io provo a riassumerla proprio per schemi. Noi abbiamo avuto quella che era la telecom pubblica prima, che ha messo i doppini di rame in tutta Italia, ha cablato tutta Italia con i doppini di rame. Poi quello che è successo in buona sostanza è che Telecom è stata privatizzata. Anche quando nel resto del mondo si è cominciato a posare la fibra, in Italia quello non è successo e molti hanno imputato il motivo per cui si è verificato questo ritardo proprio al fatto che ci fosse sostanzialmente un monopolista privato a livello di rete. È corretta questa interpretazione?
Sì, è corretta, tant'è che il ritardo che abbiamo accumulato nel corso degli anni si è cominciato a interrompere, cioè la rotta si è cominciata ad invertire quando sul mercato è sbarcata Open Fiber. Ricordo, Open Fiber fu la società voluta dall'allora governo Renzi con azionariato di maggioranza Enel, e quindi questo concorrente di TIM è andato a innescare la competizione, cioè TIM ha rimesso in moto la macchina degli investimenti nella banda ultralarga, e questo ha generato una crescita della realizzazione delle nuove reti, tant'è che in pochissimi anni siamo balzati ai primi posti delle classifiche europee per quanto riguarda l'infrastrutturazione.
Ecco, quindi questa è la notizia, ecco. Infatti, perché noi continuiamo a raccontare l'Italia come un paese che è cronicamente in ritardo sul digitale, siamo in ritardo su altre cose, ma dal punto di vista delle infrastrutture abbiamo fatto dei bei passi avanti in questi ultimi anni.
Abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti. Ricordo che Open Fiber è una delle principali fiber company d'Europa, e questo, diciamo, quindi per quanto riguarda appunto il tema della fibra, la cosiddetta fiber to the home, la fibra fino a casa. Quindi abbiamo fatto, sì, passi da gigante. Ovviamente avere le reti non significa usarle, perché in Italia la domanda di banda ultralarga resta ancora deludente, tant'è che sono stati creati questi famosi voucher per la connettività, per spingere proprio il passaggio ad abbonamenti a banda ultralarga. Quindi c'è da fare da questo punto di vista, però insomma c'è una infrastrutturazione non da poco in Italia, che se ne pensi, insomma.
Allora, e poi a questo punto è partita uno degli altri elementi che ha fatto accelerare, diciamo, la crescita dell'infrastruttura, sono gli investimenti che sono stati fatti per la digitalizzazione, la famosa agenda digitale italiana. Allora, qui c'è da spiegare tutto un pezzo, perché quando parliamo dei lavori per mettere giù la fibra, ci troviamo a avere a che fare con zone nere, zone grigie e zone bianche. Che cosa sono, prima di tutto?
Allora, le zone nere sono, per semplificare, sono le città, cioè sono quelle aree urbane ad alta densità di popolazione dove tutti gli operatori vanno ad investire. E infatti abbiamo una quantità di possibilità nelle città o comunque nelle aree densamente popolate di scegliere l'operatore che preferiamo. Le aree grigie, lo dice la parola stessa, sono una via di mezzo, cioè ci sono delle zone in cui ci sono un paio di operatori, ma non c'è un'infrastrutturazione completa. E peraltro ricordo che la maggior parte delle imprese italiane è localizzato proprio in queste cosiddette aree grigie, quindi è un grosso problema, tant'è che adesso appunto è stato fatto questo piano pubblico di investimento per le aree grigie. Le aree bianche invece sono quelle a cosiddetto fallimento di mercato, cioè dove nessuno va a investire, e tipicamente sono aree rurali, montane, ma attenzione, perché nelle aree bianche rientrano anche alcune periferie delle città e persino alcune vie urbane, cioè ci sono delle strade, dei buchi all'interno delle città in cui nessuno va a investire, o perché le infrastrutture sono piene, cioè i cosiddetti armadi di strada sono pieni, quindi non si può posare la fibra, non c'è più posto, oppure perché ci sono per esempio dei vincoli architettonici. Nel centro di Roma, per fare un esempio, ci sono tantissime zone in cui non è possibile avere un collegamento in fibra, e non sarà possibile.
Cioè uno ho la vista sul Colosseo, però mi scordo la fibra.
Esattamente, sì. Quindi bisogna optare per tecnologie alternative, mobili fondamentalmente.
Allora, senti, io ho chiesto proprio questa cosa delle aree grigie, nere e bianche, perché Open Fiber è quella che si è occupata in pratica di stendere, o meglio si sta occupando, ora ce lo spieghi tu, di stendere la fibra nelle zone bianche. E io l'avevo letta ingenuamente, devo dire, come hanno dovuto prendere un'azienda a controllo pubblico, perché sennò non ci va nessuno. Poi tu mi hai spiegato in una chiacchierata che le cose non stanno esattamente così, nel senso che era una gara quella per le aree bianche, e quindi qualche vantaggio ce l'ha Open Fiber.
Sì, a suo tempo fu fatta una gara quindi per aggiudicare l'appalto dei lavori in queste aree bianche, quindi è lo Stato che si è fatto carico di questi investimenti a un certo punto, perché altrimenti la situazione non si sarebbe sbloccata, e ad aggiudicarsi tutti i bandi di gara a suo tempo fu Open Fiber. Open Fiber si aggiudicò la gara anche perché fu una gara, diciamo, al ribasso. Forse con troppo ottimismo andò a fare un'offerta per cablare il paese in un tempo che doveva essere di circa 3 anni, ma l'azienda evidentemente non aveva fatto i conti, non tanto forse con il costo, che pur comunque incide moltissimo in questa partita, ma con una burocrazia enorme per scavare. Servono permessi da diversi enti, organizzazioni, comuni, provincia, regione, eccetera, eccetera, e ci sono poi tutta una serie di vincoli da rispettare. Questo piano, peraltro, era stato annunciato inizialmente prima, diciamo in tempi non sospetti, quando cominciò a delinearsi questa banda larga di Open Fiber, addirittura come una banda ultralarga aerea, cioè usare le palificazioni dell'Enel per collegare le case dei cittadini, addirittura entrando nelle case attraverso i contatori della luce, che ovviamente Enel ha in tutta Italia. Era un piano ambiziosissimo, che però poi si è scontrato intanto con la normativa sugli aiuti di Stato, perché è chiaro che sarebbe stata un'azienda fin troppo agevolata se avesse potuto entrare attraverso i contatori.
Anche perché poi, Enel è controllata dal governo, come
sì, ora come capitale. Certo. Sì, e quindi è comunque sarebbe stata, diciamo, un disallineamento della concorrenza, e quindi questo piano poi non si fece, insomma. Mm-hmm. Però ecco, le ambizioni erano molte. Questo piano viaggia adesso con un certo ritardo. Si sta procedendo per andare a colmare ancora i gap, e nel frattempo è partito questo piano aree grigie nell'ambito del PNRR. La gara è stata già aggiudicata, la gara pubblica, ed è andata, diciamo, a metà tra TIM e Open Fiber. Open Fiber si è aggiudicata 8 lotti, 7 se ne ha aggiudicati TIM, quindi adesso devono partire i cantieri per queste nuove aree.
Ok, siamo alle 21.44, ci fermiamo per un brano e poi proseguiamo, perché c'è ancora parecchio da dire riguardo tutta questa vicenda.
Your trouble.
Le 21:48 minuti, questa è Radio Popolare, questo è Doppio Click. Torniamo in onda dopo il brano e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che possono tranquillamente importunare la nostra ospite Mila Fiordalisi, direttrice di Corcom, con domande utilizzando l'indirizzo diretta@popolarenetwork.it o sms telegram al 331 62 14 013. Mila, allora arriva subito un'email che dice: a me arriva in montagna il doppino rotto. Non sarà un grosso spreco energetico tutta questa digitalizzazione? Parlando di sprechi, magari spieghiamo perché si parla di rete unica.
Sì, e poi darò anche una risposta su questa, sulla questione degli sprechi energetici. Allora, intanto, che cos'è la rete unica? La rete unica significa mettere a fattor comune le infrastrutture di rete fissa, stiamo parlando di TIM e Open Fiber. Questo perché? Perché ormai si è dell'idea che la competizione non si possa più fare sul piano infrastrutturale, ma si debba fare sul piano dei servizi e quindi delle offerte. Duplicare reti non ha molto senso, perché scavare e posare una rete non dà la certezza che poi questa rete venga cosiddetta accesa, cioè che i consumatori poi vadano a fare domanda di questa banda ultralarga. Quindi condividere le risorse, non andare a duplicare fibra, è fondamentale anche per la sostenibilità economica di questo settore delle telecomunicazioni, che è in fortissima crisi ed è l'unica utility ad essere in crisi. Pensiamo a ai profitti che fanno per esempio le compagnie energetiche, che per quanto ci sia stata privatizzazione continuano a tenere delle tariffe molto alte al netto della crisi che stiamo vivendo. Quindi in Italia si è fatta una guerra dei prezzi, i ricavi per le telecomunicazioni sono davvero risicati, bisogna trovare una strada appunto sostenibile. E per quanto riguarda lo spreco energetico, ricordo che la fibra ha un consumo energetico veramente bassissimo, cioè se consideriamo quanto ci vuole a produrre un cavo in fibra e a quanto ci vuole a produrre il rame, già solo l'estrazione del rame ci fa capire di quanto sia energivoro il rame rispetto alla fibra. Quindi ben venga insomma la fibra.
Quindi sarebbe anche una svolta a livello di sostenibilità. Però tu hai citato la questione dei prezzi dell'energia, che in realtà adesso si sono impennati causa guerra in Ucraina, ma in realtà a me è capitato di vedere un intervento di un economista qualche giorno fa, il quale ha fatto vedere l'andamento dei prezzi e ha segnalato che i prezzi si erano già impennati a settembre del 2021, quindi ben prima che ci fosse l'invasione in Ucraina. Ma questo è tema da economisti e io lascio a loro. Però c'è anche un impatto su questi progetti di rete unica legato all'aumento dei costi energetici?
Sì, è molto probabile che ci sia un impatto, perché i costi energetici impattano appunto sulla produzione e quindi sui costi dei materiali. Questo cosa significa? Che quando è stata assegnata la gara prima dell'estate, è una gara in cui si è risparmiato circa 1,2 miliardi, perché anche questa è stata una gara con offerta al ribasso, quindi la migliore offerta, diciamo. Questo 1,2 miliardi, questo tesoretto, si sta pensando adesso di utilizzarlo come una sorta di fondo cassa per andare a compensare gli extra costi che saranno a carico quindi di TIM e di Open Fiber per la realizzazione delle reti, perché chiaramente quando è stata fatta l'offerta non ci si aspettava questo tipo di rincari, quindi bisognerà fare fronte anche con questa emergenza.
Ok, e adesso saltiamo un po' anche nell'ambito politico, perché adesso ci sono state le elezioni, cambia il governo. Che succede con il governo presumibilmente di Giorgia Meloni? Quali sono le intenzioni della Meloni?
Le intenzioni sono di una rete appunto a controllo pubblico o nazionale, perché questo consentirebbe, secondo il centrodestra di avere anche un maggior controllo sui dati, però ricordo che questa è una questione un po' parallela e che c'entra anche poco, perché nessuna delle reti di telecomunicazioni ad oggi esistente in Italia è di fatto in capo ad un'azienda italiana, quindi TIM, azionariato francese, Iliad francese, Fastweb svizzera, chi altro possiamo, Vodafone britannica, Wind3 anche extra europea. Quindi il tema qui non è non è una questione di controllo dati, ma è una questione semmai di governance e quindi di gestione comunque di una rete che in ogni caso è una rete nazionale. Quindi l'idea di Giorgia Meloni sarebbe di spingere questa offerta pubblica di acquisto da parte di Cassa Depositi e Prestiti su TIM, e quindi Cassa Depositi diventerebbe la proprietà di TIM, e a quel punto, andando poi a creare questa società della rete con Open Fiber, Cassa Depositi avrebbe la proprietà di tutta la rete, visto che appunto è l'azionista di maggioranza anche di Open Fiber. Tutto ciò insieme con i fondi, perché ormai sono tantissimi fondi che stanno investendo nelle telecomunicazioni in Italia, in tutte le aziende di telecomunicazioni. Dentro TIM abbiamo il fondo americano KKR, mentre in Open Fiber il fondo australiano Macquarie. Quindi sono questi i grandi protagonisti.
Quindi diciamo che questa questione della sovranità sulla rete unica è un po' una bolla di sapone.
Beh, diciamo che non è esattamente una questione di cyber security, ecco, poi è una questione più politica, ma non tecnologica, ecco, questo senza dubbio.
Senti, e per quanto riguarda invece la fattibilità di questo acquisto da parte di Cassa Depositi e Prestiti di TIM attraverso un'offerta pubblica d'acquisto, cosa plausibile, facile?
Intanto bisognerà capire che cosa decideranno di fare i francesi. Tieni conto che secondo Vivendi avrebbe valorizzato la rete tra i 31 e i 34 miliardi, o comunque al di sopra dei 30 miliardi, e ha più volte dichiarato che di non essere intenzionata a scendere sotto questo prezzo, mentre gli analisti per gli analisti la forchetta oscillerebbe tra i 12 e i 18 miliardi, quindi come vedi è un calcolo molto diverso, quindi bisognerà ci balla un po'. Naturalmente Vivendi è un investitore, quindi se deve cedere un asset vuole anche recuperare l'investimento, tra l'altro fatto a suo tempo a un valore dell'azione che è ben oltre quello di oggi. Ricordo che l'azione di TIM è praticamente ai minimi storici, spesso e volentieri scende sotto la soglia psicologica dei 20 centesimi, e quindi insomma, se si fa il calcolo dell'azione, l'azienda vale molto meno di quei 30, ma tutta l'azienda varrebbe molto meno di quei 30 miliardi, anche se l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola ha più volte ribadito che il titolo è sottovalutato, e lui stesso ha acquistato un ingente pacchetto di azioni, credo 1,5 milioni, forse più 1,7 milioni azioni, quindi sono tanti. Ci ha messo personalmente la faccia e i soldi per cercare di recuperare la fiducia da parte soprattutto del mercato, degli investitori, e dare un'immagine diversa. Lui sta portando avanti questo ambizioso piano industriale che prevede appunto lo scorporo della rete.
Tutto molto chiaro, per cose che nelle quali francamente facevo molta fatica a districarmi. Mila Fiordalisi, abbiamo ancora una manciata di secondi, quindi io a questo punto mi limito a ringraziarti, a augurarti buona serata, e spero di averti presto di nuovo ospite qua a parlare di altri temi, magari della rete mobile, che anche lì c'è parecchio da dire.
Grazie, spero che gli ascoltatori di Radio Popolare ci seguano su Corcom, www.corcom.it. Grazie a tutti.
Grazie Mila, buona serata.
Grazie, buona serata.
E anche per questa settimana Doppio Click termina qui. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue con l'altro martedì as usual. Una buona serata e un arrivederci a martedì prossimo da parte di Marco Schiaffino.